아벤.
Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
Hiba Abu Nada, شابه فلسطينيه من غزه.
Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Buonasera ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network.
Sommario della puntata. Disastro aereo in India. Più di 290 persone sono morte dopo che un aereo si è schiantato poco dopo il decollo da Ahmedabad, diretto a Londra, ed è caduto su uno studentato universitario di medicina. Il lungo effetto della fame come arma di guerra. Affamare i bambini nei primi mesi di vita avrà effetti per il resto della loro vita. A Gaza, anche oggi, altre 26 persone sono state uccise mentre aspettavano aiuti. La March to Gaza si ferma al Cairo. Decine di attivisti arrivati in Egitto da tutto il mondo per marciare verso Rafah e chiedere la fine del genocidio, fermati e deportati dalle autorità egiziane. A pochi giorni da un nuovo round di colloqui tra Iran e Stati Uniti sul nucleare, Trump fa marcia indietro e ritira il personale dalle ambasciate in Medio Oriente, mentre Israele sarebbe pronto ad attaccare Teheran. Guerre, cambiamenti climatici e insicurezza alimentare. 122 milioni di persone nel mondo sono state costrette a lasciare le loro case. A 5 anni dalla Brexit, Spagna e Regno Unito trovano un accordo su Gibilterra, uno dei pochi punti dei negoziati che era ancora in sospeso. World Music, dalla Colombia l'ultimo album di Julian Mayorga, un manifesto elettronico contro l'omologazione dei suoni e della lingua. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Partiamo dagli aggiornamenti sul disastroso incidente aereo avvenuto questa mattina in India. Più di 200 corpi sono già stati recuperati dalle macerie del velivolo di Air India decollato dall'aeroporto di Ahmedabad, diretto a Gatwick, Londra. A bordo c'erano 242 persone, 169 indiani, 53 britannici, un canadese e 7 portoghesi. L'aereo, un Boeing 787, si è schiantato pochi istanti dopo il decollo, cadendo sul dormitorio di un college di studenti di medicina. Ci sono vittime anche tra le persone che erano a terra. Secondo le autorità indiane, le vittime sono almeno 290 tra passeggeri e i giovani medici del dormitorio. Per il momento è stato trovato un sopravvissuto, un uomo di circa 40 anni, Vishawash Kumar Ramesh, che vive a Londra da 20 anni ma che era tornato in India per visitare la sua famiglia. Era seduto al posto 11A accanto all'uscita di emergenza. È successo tutto così in fretta, ha raccontato ad un giornale indiano dall'ospedale. Quando mi sono alzato c'erano corpi tutti intorno a me, ero spaventato, mi sono alzato, ho iniziato a correre, c'erano pezzi dell'aereo tutto intorno a me, qualcuno mi ha afferrato, mi ha messo su un'ambulanza e mi ha portato in ospedale. Le cause dell'incidente non sono ancora ovviamente chiare, ma è evidente che c'è stato qualche problema al momento del decollo. Al momento gli esperti si stanno interrogando sul perché il carrello non fosse stato ritratto. I soccorritori stanno setacciando i resti dell'aereo in cerca di sopravvissuti. Il problema è anche che, essendo appena partito, l'aereo aveva ancora molto carburante a bordo e quindi la caduta ha provocato anche una grandissima esplosione. Per determinare le cause dell'incidente, di quello che è il peggior disastro aereo al mondo in almeno 10 anni, potrebbero volerci mesi o anni, ma il tipo di aereo coinvolto, un Boeing 787 Dreamliner, è sotto esame da anni, anche se non era mai stato coinvolto in un incidente mortale.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore. Radio Popolare, Popolare Network.
Veniamo ora al Medio Oriente. Almeno 52 persone sono state uccise oggi nella striscia di Gaza, che per il secondo giorno di fila è vittima anche di un blackout delle telecomunicazioni che da questa mattina coinvolge anche il sud della striscia di Gaza. Come accade da giorni, ogni giorno, almeno 26 delle persone uccise oggi sono morte in attacchi di droni israeliani mentre attendevano cibo e beni di prima necessità distribuiti dalla Gaza Humanitarian Foundation. La popolazione allo stremo continua a recarsi nei punti di distribuzione, anche se sa che potrebbe non tornare più, perché questo è l'unico modo per avere del cibo, o almeno per provare ad averlo. La striscia di Gaza è ridotta alla fame da mesi ormai, un'arma usata da Israele che, come in altri contesti di guerra, avrà effetti anche sulle generazioni future. Sentiamo Nicoletta Dentico, giornalista, esperta di salute. salute pubblica.
La cosa di cui forse si parla poco è come questa fame, che sì, oggi troviamo sicuramente a Gaza, ma troviamo anche in Sudan e ormai incancrenita in Yemen, la fame ha un effetto di lunga gittata che è sproporzionato, perché come appunto sappiamo, se un bambino non mangia ed è affamato nei primi 1000 giorni della sua vita, questo dirotta la sua vita per sempre, nel senso che non svilupperà le capacità neuronali, non svilupperà le capacità organiche e fisiologiche per avere una vita piena. Noi produciamo cibo per almeno una volta e mezzo in più degli 8 miliardi di persone che siamo, eppure nel mondo le tendenze della fame crescono, almeno dal 2014. Nell'ultimo anno, anche per via di Gaza e il Sudan, ci sono, dal 2023 al 2024, c'è stato un incremento di quasi 14 milioni di persone affamate in più nel mondo. Sono in totale 295 milioni di persone che sono alla fame, letteralmente alla fame, non malnutrite o denutrite, alla fame. Questo è uno scandalo radicale, e naturalmente ovvio che in tutto questo ci stanno, come dicevo prima, questioni politiche, di dominio, di gerarchie, di poteri, di controllo delle terre, di modelli di sviluppo assolutamente agghiaccianti e di una esclusione sistematica di alcuni popoli, di alcune fasce di popoli dalla storia.
Oggi era anche il giorno della March to Gaza, la marcia globale organizzata per fare pressione su Israele e chiedere la fine dei bombardamenti e l'accesso al cibo. La marcia prevede l'arrivo di attivisti da tutto il mondo in Egitto per poi andare a piedi verso il valico di Rafah. Oggi però decine di attivisti sono stati fermati, arrivati al Cairo in Egitto, sono stati fermati dalle autorità egiziane, alcuni sono ancora detenuti, altri sono stati espulsi verso i propri paesi d'origine. Ma perché l'Egitto ha fermato gli attivisti pro-Palestina? Mattia Guastafierro l'ha chiesto a Laura Cappon, giornalista esperta di Egitto.
La spiego come l'applicazione alla lettera dell'autoritarismo egiziano sull'attivismo politico in generale, che non risparmia neanche l'attivismo politico pro-Palestina. All'interno dell'Egitto il dissenso verso Israele è stato comunque regolamentato e soppresso. Anche molte manifestazioni di piazza al Cairo fatte dagli attivisti egiziani dal 7 ottobre del 2023 oggi sono state represse. Quindi è semplicemente un proseguo di questa politica in cui l'Egitto decide di usare la causa palestinese per affermarsi sul tavolo internazionale, ma per non lasciare liberi i cittadini, nei suoi, né evidentemente quelli degli altri paesi del mondo, di manifestare il proprio dissenso verso i bombardamenti israeliani su Gaza. C'è un punto che è stato abbastanza non calcolato, che queste delegazioni sono nate dalla società civile e a differenza di altre carovane, per esempio, come anche quelle a cui hanno partecipato alcuni europarlamentari italiani verso Rafah, coinvolgevano delle parti politiche dei paesi. Qua c'è solo la società civile, un movimento nato dal basso. Ecco, l'Egitto i movimenti nati dal basso non li vuole, e soprattutto un movimento nato dal basso che sarebbe transitato in uno dei buchi neri della sicurezza egiziana, la penisola del Sinai, il nord della penisola del Sinai, perché badate bene, per andare dal Cairo a Rafah bisogna attraversare quella parte di territorio che l'esercito egiziano ha chiuso ai giornalisti da anni e anni, e dove soprattutto l'esercito egiziano ha fatto delle operazioni militari molto crudeli, anche perché c'era stata una presenza dello Stato Islamico, ma allo stesso tempo era una zona in cui il traffico di armi e beni verso Gaza era molto florido, perché ovviamente Rafah i tunnel sotterranei di Rafah erano diventati molto importanti dopo il 2007, quando appunto Hamas prende il potere a Gaza e quindi la striscia viene isolata. Io ritengo che non ci dovevamo aspettare nient'altro di diverso.
Quindi va sostanzialmente letta in chiave interna, non è tanto un sostegno egiziano alla richiesta israeliana di fermare questi attivisti.
L'Egitto usa la causa palestinese per i propri interessi. Se in questo caso ha ritenuto che accogliere la richiesta israeliana fosse opportuna ai propri interessi, l'ha accolta. Ovviamente tenendo conto del fatto che l'Egitto è una dittatura e quindi la società civile, anche dall'estero, non è ben accolta. Lo ha fatto sempre. La causa palestinese è una freccia nell'arco della dittatura egiziana e questo porta a delle conseguenze. In questo caso il governo ha valutato che bloccarla poteva, evidentemente era qualcosa che permetteva al governo di avere un posizionamento che riteneva opportuno in questo momento. Ricordiamo che comunque l'Egitto è sempre nei tavoli di mediazione per il cessate il fuoco, eccetera. Tra l'altro adesso vedremo dei video atroci, gente che viene deportata, gente che viene presa dagli alberghi, ma questo è quello che tutti i giorni gli attivisti egiziani vivono dal 2013, da quando Abdel Fattah el-Sisi ha preso il potere con un colpo di Stato.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
Nella regione resta alta anche la tensione intorno all'Iran dopo i report giornalistici secondo cui Israele sarebbe pronto per attaccare Teheran. Poco fa Donald Trump ha detto: non direi che è imminente, ma un attacco contro l'Iran è possibile. Ha sottolineato però di voler evitare il conflitto con Teheran, ma ha detto sempre Trump si devono impegnare di più nei negoziati. Domenica infatti sarebbe previsto un nuovo round di negoziati sul nucleare tra l'Iran e gli Stati Uniti in Oman, ma questa mattina Trump ha fatto un po' un cambio di passo e ha ritirato il suo personale dalle ambasciate in Medio Oriente dicendo che poteva diventare un luogo pericoloso. Sentiamo Roberto Festa.
La notizia del ritiro di parte del personale diplomatico dalle sedi consolari statunitensi in Iraq, Kuwait, Bahrain è il segno che i colloqui sul nucleare iraniano non sono andati come sperato e che la possibilità di un attacco israeliano a Teheran con successiva ritorsione da parte iraniana non è più così lontana. Per settimane le parti in dialogo, Stati Uniti e Iran, avevano mostrato buona volontà, ottimismo. Un accordo sul nucleare iraniano sarebbe stato per Donald Trump un risultato diplomatico importante, un successo destinato a consolidare il suo profilo internazionale, qualcosa che l'amministrazione Biden non era stata capace di fare. L'accordo per l'Iran era ancora, se possibile, più importante, cioè avrebbe significato un sollievo assolutamente necessario dalle sanzioni che hanno paralizzato la sua economia. Poi appunto è successo qualcosa. Dopo aver inizialmente mostrato flessibilità sulla possibilità per l'Iran di arricchire l'uranio a bassi livelli per la produzione di energia nucleare, Trump ha cambiato idea, affermando che qualsiasi arricchimento era inaccettabile. La cosa si è ovviamente rivelata una condizione impossibile da accettare per Teheran, che rivendica il diritto ad un programma di energia nucleare civile sulla base del trattato di non proliferazione nucleare cui ha aderito nel 1970, che consente appunto agli stati non dotati di armi nucleari di sviluppare programmi di energia nucleare pacifici. Difficile dire che cosa abbia causato il rapido voltafaccia americano. Quando si tratta di Trump, tutto è possibile, le giravolte, i cambi di registro, di posizione sono all'ordine del giorno. In questo caso però è possibile che siano intervenute le pressioni israeliane, sospettose da sempre di un accordo tra Washington e Teheran, ma è anche possibile che alla fine abbiano prevalso quelle voci nell'amministrazione che mettono in guardia da un accordo con l'Iran. Secondo l'accordo infatti sul nucleare iraniano del 2015, stipulato da Barack Obama, l'Iran si impegnava a non arricchire uranio oltre il 3,67%, oltre ad accettare che la sua scorta di uranio arricchito non superasse i 300 kg. L'arricchimento dell'uranio ha però raggiunto una purezza del 60%, secondo l'Agenzia per il Nucleare delle Nazioni Unite, livello che permette la creazione di ordigni a scopo militare. Di qui appunto il passo indietro americano e la decisione di ridurre la propria rappresentanza diplomatica. Ciò che potrebbe essere il segno che l'attacco alle strutture energetiche e militari iraniane da parte di Israele con il supporto americano è imminente, ma potrebbe anche essere un modo da parte di Washington per esercitare pressioni sull'Iran, ammorbidendo appunto le sue richieste, le sue posizioni, con la minaccia di un intervento militare.
L'UNHCR, l'Agenzia ONU per i rifugiati, ha pubblicato il suo rapporto annuale secondo cui circa 122 milioni di persone in tutto il mondo sono state costrette a lasciare le proprie case. Sentiamo Filippo Ungaro, portavoce di UNHCR.
Ma ci dice una cosa molto importante che è facilmente comprensibile. Il numero delle persone sradicate dalla guerra si mantiene a dei livelli che sono assolutamente allarmanti. Sono infatti 122 milioni le persone che fuggono dai conflitti, dalle situazioni di violenza, dalle persecuzioni, dalle violazioni dei diritti umani. Ad aprile di quest'anno, aprile 2025, non cala, non diminuisce questo numero, e tutto questo è il risultato di vecchi e nuovi conflitti. Vecchi conflitti che ormai seguiamo ormai tristemente da diversi anni, ma ci dice anche che questo numero rimane invariato a fronte appunto di una situazione in cui gli aiuti umanitari rischiano veramente di provocare ulteriori danni, questi tagli agli aiuti umanitari, e soprattutto mettono a rischio un'opera di stabilizzazione dei paesi più poveri, dei paesi che si devono sviluppare, che è stata fatta negli anni e che vede appunto, vedono il rischio adesso molto concreto che queste popolazioni, che questi flussi migratori misti fatti da persone appunto che scappano da conflitti e persone che si spostano per motivi economici, senza questo aiuto, senza questi aiuti, senza i progetti e le iniziative umanitarie che verranno per forza di cose colpite, troveranno fuga in altre direzioni, affrontando dei viaggi molto pericolosi, attraversando il mare, il Mediterraneo, affacciandosi fino all'Europa e all'Italia stessa.
I rifugiati climatici sono considerati dei rifugiati al 100%?
Sì, diciamo che da un punto di vista proprio strettamente legale non esiste una classificazione del genere. Il rifugiato, ecco, ricordiamolo, è colui che ottiene appunto uno status, no? Un riconoscimento, che scappa da una situazione di persecuzione, di violazione dei diritti umani, di conflitto, e trova rifugio in un altro paese e ottiene appunto, dopo la propria domanda, lo status di rifugiato. È chiaro che il clima, l'accesso alle risorse, forse può essere chiaramente un motivo di scontri, di violenza, di violazione dei diritti umani e anche di conflittualità. Quindi molto spesso le due situazioni si incrociano e quindi ci può essere un riconoscimento dello status di rifugiato. Però ecco, è innegabile che gli effetti dei cambiamenti climatici si fanno sentire in maniera molto forte e si intersecano, colpiscono sempre più quei paesi che hanno altre tipologie di problemi, no? Tra cui appunto i conflitti, le violenze, le persecuzioni.
Oggi come oggi, quando si parla di sfollati, si pensa subito alla striscia di Gaza.
Beh sì, è chiaro che è una situazione abbastanza emblematica quella, dove appunto oggi viviamo in un periodo di crisi, volatilità delle relazioni internazionali con la guerra moderna che crea una situazione di grande fragilità, una situazione veramente di sofferenza umana molto, molto acuta, e quindi ecco Gaza è la perfetta rappresentazione, ahimè, di tutto questo.
A 5 anni dalla Brexit, Spagna e il Regno Unito hanno trovato un accordo su Gibilterra. Sentiamo Giulio Maria Piantedosi.
È la frontiera più piccola d'Europa, appena 1,2 km dividono la Spagna e Gibilterra, la colonia britannica sullo stretto che dà accesso al Mediterraneo. Da quando la Gran Bretagna è uscita dall'Unione Europea, la questione della frontiera con Gibilterra è stato uno dei nodi più difficili da sciogliere. Qui vivono 30.000 persone, a cui vanno aggiunti 15.000 spagnoli che ogni giorno attraversano la frontiera per andare a lavorare nel piccolo territorio britannico. Con la Brexit sono tornati i controlli e la vita è diventata più difficile per tutti. Ora, dopo più di 3 anni di negoziato, Londra, Madrid e Bruxelles hanno trovato un accordo politico definitivo su Gibilterra. Il territorio britannico entrerà a far parte dell'area Schengen. Il confine fisico che separa la parte spagnola da quella britannica sarà demolito. Cadrà così l'ultimo muro dell'Europa continentale. I controlli di frontiera si sposteranno nel porto e nell'aeroporto di Gibilterra e saranno effettuati da agenti dei due paesi. Questo significa la fine delle lunghe code per il controllo dei passaporti tra Spagna e Gibilterra, che per tutti questi anni hanno pesato sulla vita di migliaia di lavoratori pendolari spagnoli. Ora la colonia britannica entrerà a far parte dell'Unione Doganale Europea. Questo significherà che fiscalmente dovrà adeguarsi alle norme UE. In cambio Bruxelles ha accettato di togliere Gibilterra dalla lista dei paradisi fiscali. Il governo di Keir Starmer ha presentato l'accordo come una soluzione pragmatica che riconosce la sovranità britannica del territorio. Per gli euroscettici però l'accordo viene visto come un cedimento alle richieste dell'Unione Europea, soprattutto per quanto riguarda la presenza mai accettata finora di agenti spagnoli sul suolo di Gibilterra. Un altro tema importante che ha spinto tutte le parti all'accordo è la sicurezza. A Gibilterra esistono installazioni militari britanniche cruciali per la sicurezza nel Mediterraneo. Ora con l'accordo viene riconosciuta la piena autonomia di Londra nella gestione delle basi, ma aumenterà lo scambio di informazioni. Le relazioni tra la Spagna e Gibilterra non sono mai state buone. La Spagna continua a chiedere il ritiro della Gran Bretagna da questa colonia creata nel 1700 e di fatto Gibilterra è considerata dalle Nazioni Unite un territorio da decolonizzare, ma stavolta spingere di più verso un accordo con l'Unione Europea, forzando anche le reticenze di Londra, sono state proprio le autorità di Gibilterra, dove nel 2016 il sì alla Brexit ottenne meno del 4% dei voti.
E chiudiamo con la nostra rubrica sulla World Music, ma prima di sentire Marcello Lorai, una buona serata a tutti e tutte da Martina Stefanoni.
Quando laten los perros sofocan.
Nella musica colombiana dei giorni nostri c'è tutta una vena surrealista e dadaista. Pensiamo per esempio a Meridian Brothers, il progetto che Eblis Álvarez ha avviato già alla fine degli anni 90. Ed è una vena a cui il gusto psichedelico di molta musica latinoamericana degli anni 60 e 70 ha sul piano sonoro preparato il terreno. Ma se si ascolta un album come Chuck 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 di Julián Mayorga, pubblicato dalla Glitterbeat, si sente che si ha a che fare con un background molto più vasto. Mayorga viaggia verso la quarantina, ha pubblicato in Colombia alcuni EP, poi una dozzina di anni fa si è trasferito in Spagna per studiare composizione elettroacustica e tecniche di composizione algoritmica. Da allora vive e lavora a Madrid ed è al suo nono album, inciso pressoché completamente da solo, con voce, chitarra, percussioni e programmazione. In questo suo ultimo lavoro è evidente l'intento, che del resto percorreva precedenti album di Mayorga, di realizzare qualcosa che sia fuori dal coro, che si distingua rispetto alla globalizzazione musicale, alla uniformizzazione, alla omologazione degli stilemi, dei suoni e anche della lingua, che in Mayorga non è l'inglese, ma nemmeno lo spagnolo standard, e invece, in un voluto spirito anti-globalizzazione e di creazione di spazi un po' nascosti e persino esoterici, è uno spagnolo colombiano e anche declinato in maniera molto personale, che non è facilissimo da capire e che contribuisce a rendere non così comprensibili di primissimo acchito dei testi che già di loro, anche cercando ispirazione in una letteratura latinoamericana del magico e del meraviglioso, giocano sullo humor, sulla satira, sull'assurdo. Il brano di apertura, sul ritmo di una sorta di swing onirico e stralunato, invoca un gigantesco opossum di scendere dal cielo e di mangiare i ricchi. Volendo chiamarsi fuori dal conformismo musicale, nelle sue trovate pirotecniche e nel suo andamento frenetico, suona però per certi versi molto familiare, perché alle spalle e intorno ha tutta una memoria e una sedimentazione di sovversivismo contro le convenzioni e le logiche commerciali nella musica. Appunto degli esempi colombiani come Meridian Brothers, un grande eccentrico brasiliano come Tom Zé, dei brasiliani di generazioni più giovani come Moreno Veloso, Domenico Lancellotti, la band Passo Torto con Chico Di Nucci, dei chitarristi come appunto Di Nucci, i newyorkesi Mark Ribot e newyorkese ma cresciuto in Brasile Arto Lindsay, un compianto sperimentatore come l'americano Captain Beefheart e una storica band come The Residents, di cui Mayorga riprende il classico Semolina. Ma il pensiero corre anche ad un filone transnazionale fine anni 70, come quello di Rock in Opposition, con fra gli altri gli inglesi Henry Cow, i francesi Etron Fou e i nostri Stormy Six.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.